Bene, bentornati nuovamente in diretta in studio, sempre Marco Piccari e Jacopo Erba.
Ci siamo.
Nel pomeriggio di Maracanã, TMV Radio Sport. Allora, vi dico anche che siamo in questo momento anche sulle frequenze di Radio 2 in Ancona,
sì.
Che si collegano con noi sui 98.5, lì salutiamo tutti gli ascoltatori di Ancona, quindi le Marche, un abbraccio. Allora, c'è Francesco Marolda sempre con noi, l'abbiamo trattenuto, rapito un attimo. Francesco, ci sei?
Sì, sono qua.
Ti abbiamo rapito un attimo, adesso però abbiamo anche il piacere di avere un altro.
C'è un innesto
grande,
d'eccezione nel pomeriggio di Maracanã.
Grandissimo.
E con noi ci fa compagnia Giovanni Galli. Ciao Giovanni, ben trovato.
Ciao Giovanni, mi hai trovato.
Sì, ciao, buon pomeriggio a voi.
Marolda stava dicendo una cosa, vero? Francesco, stai dicendo una cosa.
No, ciao Giovanni, è un sacco di tempo che non ci vediamo, ma è un grandissimo atleta, ma una grandissima persona.
Assolutamente, ci uniamo anche noi al tuo pensiero. E approfitto, Francesco, ti ho tenuto un attimo perché mi faceva piacere averti insieme a Giovanni, no? Ieri non ci siamo sentiti e volevo così ritornare. Oggi ancora, devo dire, arrivano tanti messaggi ancora su Maradona, sulla giornata di... sul momento che stiamo vivendo. Volevo chiedervi anche sia a te Francesco che a Giovanni un pensiero, perché io sinceramente ancora stiamo vedendo immagini su immagini di uno straordinario calciatore. Voi l'avete conosciuto molto bene, molto da vicino. Giovanni, parto da te.
Beh, io l'ho avuto, per me è stato un onore averlo come avversario, ma soprattutto è stato un piacere essergli stato vicino, per anche se soltanto per 6 mesi. Da calciatore, che cosa possiamo dire di più di quello che ci ha fatto vedere, no? Che ci ha fatto gustare. Io posso dire soltanto che immaginavo la sua grandezza quando lo avevo da avversario, ma quelle poche volte con la quale ho potuto condividere con lui, ripeto, in quei 6 mesi, no? Sia lo spogliatoio, sia il campo d'allenamento che la partita, mi sono reso conto veramente che eravamo di fronte al più grande in assoluto. Ma voglio andare anche oltre, perché dico che lui, genio e sregolatezza, come ormai tutti lo hanno definito, no? La sua sregolatezza è che lui fuori dal campo, insomma, voglio dire, ha dato di tutto, di più. Pensate, lui è stato il più grande, è il più grande nonostante si fosse allenato poco. Pensate che cosa ci avrebbe potuto regalare ancora di più. No, se per dire, vedete, adesso noi abbiamo negli occhi Cristiano Ronaldo, no? Che è tutto, certo, attento,
una roba pazzesca, giocare.
E questi sono voglio dire, Messi e Cristiano Ronaldo oggi sono identificati come dei fenomeni. Bene, lui era fenomeno, no? Nonostante si allenasse poco, nonostante avesse chiesto molto, no, alla sua vita, che era quella fuori dal campo. Poi è un ragazzo meraviglioso, un ragazzo che quando entrava nello spogliatoio si accendeva la luce, non c'è niente da fare, era un casinista, aveva sempre una parola per tutti, no, ma era, cioè, difendeva sempre tutti i suoi compagni. A volte io mi arrabbio, mi incavolo con la gente quando mi dicono era arrogante, presuntuoso, no, sbruffone, sì, però... Lui erano questi suoi atteggiamenti erano sempre di reazione a qualcosa o a qualcuno che aveva toccato i suoi affetti. Cioè, lui non dovevi toccargli la famiglia, non dovevi toccargli i suoi compagni di squadra, non dovevi toccargli Napoli, non dovevi toccargli il tifoso napoletano. Nel momento in cui qualcuno si permetteva, no, di dire una parola sbagliata nei confronti di tutti questi soggetti che ho appena detto, beh, lui si trasformava. Lui non accettava che si facessero delle critiche ai suoi affetti. E questo lo ha reso straordinario in tutto e per tutto, perché nella sua grandezza avrebbe anche... Ce ne sono, no, di campioni che se ne fregano di tutto ciò che gli passa d'intorno. Bene, no, lui viveva l'amicizia, viveva il posto dove giocava, viveva la sua tifoseria, veramente con una passione e con un trasporto enorme, enorme.
Francesco Marolda.
Beh, io non parlerò neanche io del Diego Calciatore, di quello che si è visto in campo, perché sarebbe inutile, certo. Lo conosciamo. Ti dico due cose soltanto. Il divertimento di Diego durante gli allenamenti, e Giovanni ne sa qualcosa, si divertiva e divertiva noi, allora eravamo in pochi giornalisti, no? Che seguivano le squadre quotidianamente, ma lui era veramente un ragazzino che si divertiva, il pallone come divertimento, lo ricordo rotolarsi nel fango e poi a fine allenamento lui si metteva in posto, ricorderai Giovanni? Si metteva in posta, sì, sì. E si divertiva a fare il portiere, ma non tanto a fare il portiere, perché si lanciava e si andava a finire nel fango. Ecco, questo poi era il suo divertimento. E poi ti dico, io ieri sono stato al San Paolo. Ho voluto starci apposta ieri. Perché parlare da lontano, sai, è diverso, poi devi andare a vedere le sensazioni. Ho visto i ragazzi, ragazzini e ragazzine portare fiori. Maradona non l'hanno mai visto loro.
È vero.
Scusami.
No, ci mancherebbe, Francesco. Ci mancherebbe, dai.
Io ho no. avuto con Diego un rapporto anche pure al calcio.
No, ma guarda, è comprensibile l'emozione di Francesco, perché chi non lo ha conosciuto, chi non ha conosciuto Diego, non Diego Armando Maradona, chi non ha conosciuto Diego non può capirlo. Io ieri, ci sono due idioti, abbiate pazienza, mi querellino pure, ma non me ne frega un cavolo, due idioti, noti conduttori di una trasmissione radiofonica, che si sono permessi, no, di dire due cose vergognose. Primo, non si piange per un calciatore. Secondo, non si piange per un cocainomane. Queste due persone si devono vergognare. Si devono vergognare, ma al di là della persona, cioè il riferimento a Diego, no? Proprio in generale. Ma significa che queste due persone sono lontano anni luce dalla realtà. Diego, non c'era verso di non voler bene a Diego. Diego era un ragazzo che aveva sempre una parola di conforto, ed io, credimi, mi voglio unire alla commozione di Napoli, di Napoli.
Ah sì, 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 certo. Motivo,
no? Perché so che cosa ha fatto Diego per me, cosa ha fatto Diego per la mia famiglia. Io
comprendo benissimo, d'anni fa,
ecco, una quindicina d'anni fa, ci tengo a sottolineare questo aspetto, perché così la devono smettere, hai capito, di sollevare il minimo dubbio sulla generosità e sul cuore di Diego. Io l'ho toccato con mano, ho avuto la fortuna, ecco, forse chi non l'ha conosciuto non può capire. Io avevo organizzato una manifestazione a Firenze, una gara di golf, e sapevo che Diego aveva iniziato a dilettarsi, con la mazza da golf. Siccome questa è una manifestazione in ricordo di Niccolò, una manifestazione della fondazione intitolata Niccolò, io chiamai Diego in Argentina e dissi: Diego, guarda, facciamo questa manifestazione in ricordo di Niccolò, io ci sono. Lui ha preso l'aereo, ha pagato tutto lui, voglio anche sottolineare questo, no? Perché tante volte quando si chiamano i grandi testimonial, spesso e volentieri ti chiedono rimborso spese, ti chiedono questo, ti chiedono quest'altro, no? Ecco, Diego ha preso il suo aereo da Buenos Aires, è atterrato a Roma, ha preso un pulmino, ha fatto il viaggio fino a Firenze, quando è arrivato al golf mi ha abbracciato, mi ha detto: io sono qui per te, per Anna, per le tue ragazze e per Niccolò, per cui io faccio tutto quello che mi dite voi. Questo è
in quel pulmino c'ero pure io, ricorderai la scena sulla terrazza, poi quando tutti erano andati via, che stavamo a cenare, c'ero pure io, se ricorderai. perché sì, Diego, sì. Io sono stato vicino a Diego per tanto tempo. Scusate, sono venuto meno un dovere del giornalista.
Ma non ti devi scusare, no, Francesco, non ti devi assolutamente
diamo
scusare.
Spazio alle emozioni in primis.
Siamo tutti uomini, eh. Siamo tutti uomini.
Non ti devi scusare, Francesco. Non ti devi assolutamente scusare. Quindi ci mancherebbe. Le emozioni vanno vissute. Ci mancherebbe. Non c'è nessuna scusa. Mi ha fatto piacere invece condividere questo momento sia con Giovanni che con Francesco. Francesco, naturalmente decidi tu, se vuoi, nel senso sei liberissimo, tu sai, qui sei di casa per noi, decidi tu. Io mi ha fatto molto piacere, ieri ti ho cercato, devo dire la verità, e sapevo che avevi tante cose, impegni eccetera, proprio perché ci tenevo proprio anche ad avere, ieri abbiamo dedicato un'intera puntata a Diego. E con tantissimi ricordi, emozioni, momenti, con tanti personaggi che sono intervenuti, e mi ha fatto piacere sia avere te e sia Giovanni, proprio per quello insomma che avete detto, ma anche per quello che siete. Mi consentite, Giovanni, ti rubo ancora qualche minuto, perché insomma ti volevo anche chiedere qualcosa, diciamo, attinente alla giornata che sta arrivando, anche per far riposare un attimo Francesco. Giovanni, c'è una partita che ti voglio chiedere, che insomma anche questa ti riguarda molto, Milan-Fiorentina, no? Sì. Da una parte il Milan che sta vivendo un momento di grandissima salute, dall'altra c'è una squadra con l'arrivo di Prandelli, però la prima partita è andata male, insomma ci ha dato da lavorare. Mi fai un po' una fotografia di questa partita?
Ma intanto sono felice, permettetemi, per una persona che si chiama Stefano Pioli, perché è arrivato, no, tanti che non pensavano che fosse l'allenatore giusto per una squadra così importante. Lui è arrivato, si è trovato in una situazione che ha dovuto rimettere in piedi una squadra divisa da culture calcistiche diverse, perché arrivavano tutti da campagne, cessioni, acquisti fatte da persone diverse. C'erano giocatori di Galliani, giocatori di Mirabelli e Fassone, giocatori di Leonardo, giocatori di Boban e Maldini.
Vero.
Lui è riuscito in qualche modo comunque a dargli una coesione e a tirar fuori da questa squadra il meglio, e questo è un grande merito. Si è stato riconfermato con merito e è ripartito per questa nuova stagione. Ma c'è un altro particolare che secondo me va considerato nella stagione del Milan. Non credo che sia una meteora, perché adesso c'è chiarezza. Adesso ci sono delle figure rappresentative, dove la società, l'amministratore delegato, Gazzidis, e poi c'è, va bene, il presidente, però Gazzidis, amministratore delegato, Paolo Maldini e Massara, che sono le due figure che sono quelle che fanno il mercato, che stanno con la squadra, direttore sportivo, direttore dell'area tecnica, quello che vuoi, e Pioli. Queste sono le figure e hanno snellito tutto il casino che c'era prima. Prima non si sapeva chi facesse cosa, e la squadra inevitabilmente ne risentiva di tutto questo. Considerate la certificazione anche che ha dato un campione come Ibrahimovic, quando ha detto: ho accettato un anno soltanto di contratto perché non sapevo quale potesse essere la mia condizione all'età che mi ritrovo. Però ha detto: a oggi io andrò da Maldini a chiedergli di allungarmi il contratto. Cioè, questa è la certificazione, che è la figura. Non è che hanno detto: andrò in società, andrò dal presidente, andrò dal direttore. No, vado da Paolo Maldini a farmi allungare il contratto. E questo secondo me si ripercuote poi dopo inevitabilmente sul campo. Milan, che sta facendo una buona stagione, e credo che, ripeto, non sarà una meteora. La Fiorentina era partita inizialmente magari con ambizioni diverse, però c'erano troppe contraddizioni nei confronti dell'allenatore, di Beppe Iachini, perché il presidente lo ha confermato, ma né Barone e neppure Pradè probabilmente erano così convinti di questa scelta. Purtroppo la squadra non ha dato quello che doveva dare, è arrivato Prandelli, però è arrivato in un momento, sì, c'era la pausa, ma i giocatori li ha avuti tutti il venerdì prima della partita di Benevento. E credo che probabilmente sia stato un bene che ci sia stato il Benevento e che la Fiorentina abbia perso, perché è salutare quella sconfitta, perché ha fatto capire, secondo me, a Prandelli tutto il lavoro che ha fatto nelle due settimane, ma soprattutto quello che è stato poi dopo riportato sul campo, gli ha fatto capire la fotografia, no, di questa squadra e del momento, e da quello lui ha potuto fare dei cambiamenti, tant'è che mercoledì in Coppa Italia è vero ha vinto, però ha cambiato modulo, ha cambiato assetto tattico, ha già ricominciato a rimettere i giocatori, no, tutti nelle posizioni dove possono dare il massimo, e credo che non sarà certamente la partita di domenica che può cambiare la storia, però la Fiorentina non partirà battuta, secondo me, ma avrà tanto da lavorare Cesare per ridare un'identità a questa squadra.
Francesco, ci sei? Ti sto per salutare.
Bene,
una cosa però gliela dico. Tu prima, parlando di Napoli-Roma, abbiamo parlato in precedenza, così sentiamo anche nei pensieri. Tu hai sottolineato veramente la forza della Roma in questo momento.
Sì, la forza della Roma di un ambiente sereno, come diceva anche Giovanni per il Milan, sta contribuendo a questi risultati. A me piace l'idea di calcio che ha Fonseca, la trovo una squadra solida con un'identità, cioè una squadra che guarda avanti ma non tralascia ovviamente la fase difensiva, anche se credo che se riuscirà Fonseca a mettere ancora un po' più a posto la fase difensiva, a prendere meno gol, perché tra le prime quattro mi sembra quella che abbia preso più gol a Roma, se riuscirà a prenderne di meno potrà veramente essere l'antagonista del Milan.
Giovanni, ti chiedo anche qui, Napoli-Roma è una partita che ci può dare più indicazioni sul Napoli, sulla Roma, e poi l'ultima te la chiedo così, ti faccio anche l'ultima domanda, se pensi che Conte sia un po', diciamo, al bivio l'avventura con l'Inter.
Allora, Roma-Napoli o Napoli-Roma?
Napoli-Roma.
Allora, partiamo dalla Roma. La Roma, giustamente come diceva Francesco, ha trovato un po' di equilibrio, un po' di serenità. Ha fatto delle scelte ben precise, ha cambiato anche qualcosa a livello tattico Fonseca, però lì davanti ha quattro vecchietti che sono uno più forte dell'altro.
È vero.
Cioè i quattro lì davanti, veramente, nonostante siano tutti oltre 30 anni, sono tutti giocatori che hanno cultura calcistica e si capiscono al volo. Poi hanno nel mezzo, al centro, hanno questo Dzeko che è il regista avanzato di questa squadra che la fa giostrare bene. Mkhitaryan, che sembra abbia trovato una nuova giovinezza. Pedro è sempre una certezza, per cui è una squadra temibile. Effettivamente a livello difensivo ha tante lacune ancora, però credo che sia più facile sopperire, no, ai gol subiti che non a essere bravi a andare a fare gol all'avversario.
Benissimo.
Per cui manteniamo quella caratteristica positiva e lavoriamo sull'altra. Io Napoli sto spendendo parole, probabilmente ci metterò anche la faccia, ci rimetterò, perché secondo me Napoli è una delle candidate allo scudetto. Napoli è una squadra dove De Laurentiis è riuscita a costruire una squadra che ha alternative valide in tutti i ruoli. Cioè uno va a vedere la squadra e trova due giocatori validi, no, per ogni ruolo, per tutti gli 11.
Dicevi, Francesco, scusa?
È completa in questo, ragione Giovanni. Non è una squadra insieme, ma è completa.
Però, capito, se hai due terzini destri, due terzini sinistri, quattro centrali, tutto, cioè hai... hai sempre le alternative. Non puoi dire mi manca questo giocatore, oddio come faccio, no, non ho questo giocatore, ne ho un altro che è di pari valore. Insomma, voglio dire, poi l'arrivo di Bakayoko lì in mezzo al campo secondo me ha dato anche struttura, cosa che forse prima mancava, perché sia Demme che Lobotka non è che siano dei bronzi di Riace, però lì davanti questo ragazzo, se comincia a capire come si viaggia in area di rigore, perché ancora lui è uno che l'attacca l'area di rigore, deve essere anche bravo a districarsi nei 16 metri.
Saperci stare, certo.
Però c'è questo Mertens che per me è qualcosa di sublime. Insigne sta cominciando a sentirsi veramente responsabilizzato dal ruolo. E beh, io ho tanta fiducia nel Napoli.
Si sente. Invece su Conte?
Allora, allora, intanto io lo stimo perché è un allenatore che cerca sempre di dare un'impronta alla sua squadra. Però poi dopo vado a vedere, giochi contro il Torino, stai perdendo 2-0, no, cambi qualcosa, si va di inerzia, si va con la forza di nervi, si va con la volontà e la caparbietà di recuperare un risultato venendo meno, no, a quel gioco proprio schematizzato, no, e proprio dettato dall'allenatore, e vincono 4-2. La partita con il Real Madrid non la voglio prendere in considerazione, però mi rendo conto che nei momenti di difficoltà, quando si abbandona, no, l'idea di uno lo dà al 2, il 2 lo dà al 3, il 3, capisci, è una proprio troppo, no, esagerato sotto questo punto di vista. Quando si dà libera la forza, la capacità di lettura, la fantasia dei giocatori, l'Inter vince. Io così Conte farei un passo indietro sotto questo punto di vista. Io gli do un sistema di gioco, li metto in campo e poi dopo gli do un filo conduttore, però non posso tarpare le ali alla fantasia di un giocatore.
Discorso perfetto,
sì, molto condivisibile. Perfetto. Francesco, siamo arrivati al termine di questo blocco. Io ti ho trattenuto, però mi faceva molto piacere averti con noi.
Grazie, Francesco.
Sono io che ringrazio voi. Un abbraccio, Giovanni.
Ciao Francesco.
Un saluto a Francesco Marolda. Giovanni, noi ti ringraziamo tantissimo anche a te per questo contributo, per questa bellissima chiacchierata di calcio, di un grandissimo. E poi, diciamo, per essere stato con noi, ti ringraziamo veramente.
Grazie,
tanto.
Giovanni.
Grazie, Giovanni.
Grazie, ciao, buon pomeriggio a voi.
Un abbraccio, un saluto a Giovanni Galli. Bella ora.
Bella chiacchierata.
Bella chiacchierata di calcio. Ho condiviso molti dei passaggi che ha detto Giovanni.
Guarda, se vuoi, do 30 secondi di news riguardo Maradona. Vai. Previsto intanto un minuto di silenzio su tutti i campi del mondo. L'ha predisposto la FIFA, quindi è una decisione a livello globale. E poi si sta discutendo anche riguardo un'iniziativa per quanto riguarda la Serie A. Lutto al braccio sinistro e un minuto di silenzio in omaggio al minuto 10 di tutte le gare in ricordo di Diego Armando Maradona. Questa è l'iniziativa.
Bene, ci fermiamo, break, torniamo tra poco. Ci sarà anche la diretta Facebook in questa ora. Sta arrivando il nostro trio, a tra poco.